Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Silvio Anelli e in regia Maria Serena Tullio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento che ci porta in giro per Roma, a Cecca Maria per Roma. E come voi sapete, regolarmente e puntualmente è qui presente con noi ad aiutarci a unire, diciamo, l'antico con il presente, il professor Romolo Augusto Staccioli, già professore all'Università La Sapienza di Roma, insegnando storia e archeologia dell'Italia antica, oltre ad essere presidente dell'Archeo Club Roma.
Salute!
Romolo Augusto Staccioli. Professor Staccioli, anche lei immagino, come buona parte dei nostri ascoltatori, ha avuto modo, e quindi in qualche modo auguriamo naturalmente al passato una buona Pasqua, speriamo che abbia anche lei passato una serena Pasqua, e magari ha avuto anche occasione di vedere in televisione, se non di persona, la Via Crucis, in un luogo, appunto, parlando dell'antichità di Roma, così importante, in prossimità, di fronte al Colosseo, la Via Crucis, presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI. Ha avuto modo?
Ho avuto modo di vederla. Per me è troppo vicina per essere per venirmi in mente di andarci, perché pare che sia proprio sotto casa. No, naturalmente in passato ci sono stato diverse volte e adesso naturalmente la seguo costantemente.
Non è un caso ovviamente che chiedo questo al professor Staccioli, perché evidentemente, insomma, noi abbiamo visto appunto il Santo Padre presiedere tutta la cerimonia appunto della Via Crucis. Forse non tutti si saranno esattamente domandati quello che si è domandato vedendolo e magari ascoltando anche il commentatore che ha detto, ha presentato tutta la cerimonia. Ecco, non tutti magari si saranno poste le stesse domande del professor Staccioli, e qui il professor Staccioli le pone le domande e dà anche delle risposte.
No, soprattutto io, più che pormi delle domande, ho fatto delle constatazioni, del resto le avevo già fatte negli anni passati. E mi ero riproposto proprio di parlare di quello che adesso dirò, proprio in relazione al luogo, perché naturalmente tutti sanno e tutti conoscono il Colosseo, che sta lì e che fa da sfondo alla cerimonia, ma non tutti sanno esattamente che cosa erano gli altri luoghi, che cosa c'era negli altri luoghi, a cominciare da quello dove il Papa quest'anno, come del resto anche negli altri anni, ha assistito a buona parte della cerimonia prima che diventasse anche l'assoluto protagonista dell'ultima parte. E nemmeno io mi ero già riproposto di parlare oggi, legandomi appunto all'attualità di questo luogo, e nemmeno a farlo apposta, poi la sera stessa di venerdì, del Venerdì Santo, al TG2 delle 23:15, lo speaker, proprio facendo riferimento alla Via Crucis del Papa e al Colosseo, ha detto: e qui non posso fare a meno di sottolineare, con la consueta approssimazione che distingue
la categoria
dei cronisti, soprattutto dei cronisti romani, che naturalmente è più grave, ha detto che Benedetto XVI aveva assistito al rito dalla terrazza della chiesa di Santa Francesca Romana. Ecco.
E invece?
E invece no. Ecco, quella, chiamiamola pure terrazza, intendo quella che sta proprio di fronte al Colosseo, tutti quanti la conosceranno e comunque l'hanno vista, chi l'ha vista anche in televisione. Quella, chiamiamola pure terrazza, ma lasciamo perdere la chiesa di Santa Francesca Romana, anche se non è molto distante la chiesa, e anche se proprio nelle immagini che venivano costantemente riproposte dalla televisione, si spiccava per la sua luce bianca, anche eccessiva, l'illuminazione del campanile, del bel campanile romanico di Santa Francesca Romana, che era lì proprio sullo sfondo. Ma naturalmente è chiaro, la chiesa sta lì, sta da quelle parti, ma la terrazza non ha nulla a che fare con la chiesa stessa. Ecco, in realtà...
Ecco, che c'era, quindi...
In realtà, a che fare con questa terrazza? Lo aveva un grandioso tempio dell'antica Roma, diciamo pure il più grande fra tutti quelli costruiti nell'antichità a Roma, un tempio che fu dedicato l'anno 135 della nostra era dall'imperatore Adriano a due divinità, esattamente a Venere e a Roma, Roma intesa come dea, una sorta di personificazione della città. La dedica esatta fu proprio a Roma Eterna e a Venere Genitrice. Venere Genitrice in quanto progenitrice, secondo la tradizione della famiglia dei Giuli, e quindi insomma, e poi naturalmente i suoi collegamenti con, secondo la tradizione, e con gli antenati, appunto, e i fondatori della città, insomma, Venere Genitrice. Ecco, queste erano le due divinità che erano le dedicatarie del tempio. Il quale tempio fu costruito al centro di una vasta, di una enorme area, quella appunto che oggi si presenta come una sorta di terrazza e che in parte anche anticamente si presentava come tale, e un'enorme area ottenuta in parte artificialmente, prolungando con una massiccia sostruzione di incalcestruzzo, quella che si vede tuttora proprio di fronte al Colosseo, ampliando le pendici, le estreme pendici della Velia, della collina della Velia, che erano rivolte verso est, verso oriente, cioè verso il Colosseo. Fra parentesi, questo significa che la famosa collina della Velia non è stata eliminata negli anni 30 per farci passare la via allora dell'impero, oggi dei fori imperiali, tant'è vero che ancora oggi sulla collina ci sono i resti del tempio, di questo grande tempio, e quelli della basilica di Massenzio, e scusate se è poco, che sono sulla Velia, quindi la Velia fu soltanto intaccata, fu soltanto affettata ad una estremità per farci passare la via dei fori imperiali, siccome di solito si dice che venne spianata dal fascismo, è bene anche qui
fare una precisazione.
Anche perché insomma, la storia e anche la conoscenza della città le vuole queste cose, e io le continuo a ripetere. D'altra parte, se non le diciamo noi,
certo,
che le sappiamo queste cose e che ci abbiamo magari studiato una vita per saperle,
sarebbe bello che poi venissero assimilate, ecco, diciamo, e ricordate.
Vabbè. Allora, Questa area era addirittura, misurava circa 145 metri per 100 ed era delimitata sui due lati lunghi da portici con una doppia fila di colonne di granito che sono, erano, come vogliamo dire, le colonne tutte rialzate negli anni 30, quando fu restaurata tutta quella parte, quella zona, le colonne di granito che sono apparse più volte ben illuminate proprio nelle riprese televisive. Quindi chi ha seguito la trasmissione ce l'ha presente, o a maggior ragione chi è stato personalmente a seguire la Via Crucis.
Certo.
Ecco, il tempio vero e proprio dunque sorgeva all'interno, al centro di questa grande area che diventava terrazza verso il Colosseo, e il tempio, che come ho detto era il più grande fra quelli costruiti nell'antica Roma, misurava ben 106 metri per 48, quindi veramente una mole eccezionale di marmo, e aveva una caratteristica, una caratteristica che lo distingueva da ogni altra costruzione del genere, cioè aveva le due celle, dedicate alle due divinità, a Venere e a Roma, aveva le due celle contrapposte per il lato di fondo, sicché insomma una guardava da una parte e una guardava dall'altra, con tanto di colonnato anteriore, no? Di facciata. Esattamente la cella di Roma, della dea Roma, guardava verso ovest, cioè diciamo verso il Foro Romano e verso il Campidoglio, mentre verso est, e quindi verso il Colosseo, guardava la cella di Venere. Oh, questa fu una stranezza, naturalmente, tanto che ebbe le critiche, e non solo per questo, ma insomma ebbe le critiche del grande architetto Apollodoro di Damasco, il grande architetto di Traiano, del predecessore di Adriano, critiche che l'imperatore non gradì. Anche l'imperatore, insomma, ci teneva ad essere anche lui un artista e magari anche a fare progetti di tipo architettonico. Insomma, tanto non le gradì queste critiche che Apollodoro di Damasco ci rimise la testa. Ecco. I resti attuali però del Tempio, che sono abbastanza cospicui nonostante tutto, non sono quelli dell'epoca di Adriano, cioè del momento in cui fu costruito e dedicato. E i resti attuali appartengono a un rifacimento pressoché completo realizzato al tempo di Massenzio, e proprio per volere di Massenzio, il quale, non dimentichiamo, lì accanto contemporaneamente fece costruire la Basilica, no? Quella che ancora oggi sta lì in piedi come un grande bel monumento. E il Tempio di Venere a Roma fu rifatto da Massenzio, fatto ricostruire, perché distrutto da un incendio nel 307. Un incendio che aveva particolarmente distrutto il tetto, che era del tipo tradizionale a capriate, quindi a capriate di legno con i due spioventi, eccetera. E Massenzio lo fece ricostruire il Tempio con, invece, al posto del tetto, una copertura a volta, una copertura a volta, una volta a botte, cassettonata, che naturalmente era divisa in due parti, cioè ognuna di queste volte a botte copriva una delle due celle, che furono mantenute ovviamente così come erano, soltanto arricchite nel lato di fondo da una grande abside. Sì, che insomma le due absidi si toccavano, no? Esternamente, ed erano rivolte una da una parte e una dall'altra, e all'interno delle due absidi c'erano naturalmente le statue di culto delle due divinità. Ora, c'è proprio una di queste, l'abside, quella di Venere, della cella di Venere, è quella che, essendo rivolta verso il Colosseo ed essendo praticamente tutta ancora in piedi, è quella che fa da sfondo, tutto sommato, proprio ai riti della Via Crucis, soprattutto fa da sfondo, se così vogliamo chiamarla, alla postazione del Papa, soprattutto come era quest'anno con il baldacchino, eccetera. E l'altra abside, che sta dalla parte opposta e che fa parte della cella di Roma, che è anche quella meglio conservata, è rivolta, come dicevamo, verso il Foro Romano e fu inglobata nel chiostro della Basilica di Santa Francesca Romana, che dunque c'entra, ma c'entra solo, diciamo, marginalmente, solo per questa parte. Basta, questa è la, sono le due grandi fasi del Tempio, che venne chiuso ovviamente al momento dell'editto antipagano, no? dell'imperatore Teodosio alla fine del IV secolo, nel 391, e che quindi fu praticamente abbandonato, tanto che cominciò abbastanza presto anche cominciarono interventi di spoliazione, diciamo, delle strutture e soprattutto delle parti più pregiate, dei marmi più pregiati e delle parti comunque meglio utilizzabili, sicché per esempio già nell'VIII secolo il Papa Onorio I, su autorizzazione dell'imperatore d'Oriente Eraclio, smantellò smantellò le tegole di bronzo dorato che ricoprivano il tetto, che ricoprivano le volte del tempio, per utilizzarle nella Basilica di San Pietro. Per fortuna, insomma, tutte queste riutilizzazioni hanno portato alla distruzione, certamente, no, di grandi monumenti, ma per fortuna, dicevo, hanno portato anche alla realizzazione di nuovi grandi monumenti. Insomma, sono state ben impiegate, ecco, almeno quello. Intorno all'850 ci fu poi un oratorio dedicato a San Pietro, e intorno all'850 fu realizzata una chiesa vera e propria, che, dato che esisteva nel Foro Romano la chiesa di Santa Maria Antiqua, ancora oggi visitabile, visibile, fu chiamata Santa Maria Nova, ecco, che poi è diventata Santa Francesca Romana.
Ecco, quindi questo è un lungo excursus, naturalmente, come sempre, affascinante. A me però viene da chiedere, però, ecco, adesso ho capito più o meno la cronistoria, ma prima del Tempio però, che c'era?
Già, perché il Tempio viene soltanto, l'abbiamo detto, nel 135, cioè nel secondo secolo, agli inizi, diciamo, nei primi decenni del secondo secolo della nostra era. Di secoli ne erano passati nella storia di Roma. Non possiamo andare troppo indietro nel tempo, non abbiamo notizie sufficienti per ricostruire, ma nel periodo immediatamente precedente alla costruzione di Adriano lo sappiamo quello che c'era, e c'era esattamente il grande atrio vestibolo, una sorta di grande cortile porticato, niente di meno, della Domus Aurea di Nerone.
Ecco, però anche ritornando un passo indietro, quindi c'era l'atrio, ritornando anche alle immagini stesse della Via Crucis, il professor Staccioli ci ha ricordato appunto la presenza del baldacchino, laddove appunto poi ci ha spiegato cosa sorgeva nel passato. Però un'altra immagine forte di fatto di questa Via Crucis è stata la croce, con le fiammelle, con le fiaccole. Quella croce, certo. Al posto di quella croce, che c'era?
Ecco, insomma, sei abbastanza curioso, ma ben ti apponi, come diceva quel tale, perché effettivamente non proprio forse dove è stata eretta la croce, soprattutto quest'anno, perché altre volte, altri anni, per esempio, mi ricordo io, certamente altre volte è stata invece sistemata proprio contro l'abside, quella di cui parlavamo prima del Tempio, ma insomma, più o meno, da quelle parti, cioè al centro, ho spostato un po' verso uno dei lati corti di questo grande cortile porticato che faceva da atrio vestibolo della Domus Aurea di Nerone. Indovina quello che c'era? C'era il Colosso di Nerone, c'era la statua di bronzo dorato che fu chiamato proprio per le sue proporzioni il Colossus Neronis. Ebbè, pure questo è abbastanza significativo.
Anche perché poi, anche recentemente, andando proprio nella zona, accompagnando degli amici che venivano fuori da fuori Roma, però se, quella mi sembra che sia indicato un luogo un po' differente, no?
Oggi
sì.
Dove c'è scritto esatto. basamento del Colosso di Nerone. Certamente, perché quella statua che fu lì innalzata al tempo di Nerone, e volevo fare fra parentesi un'osservazione abbastanza significativa. Ricordiamo che Nerone, secondo quello che sappiamo per dati storici, è stato in sostanza il primo grande persecutore dei cristiani, no? Dopo il famoso incendio dell'anno 64, gli incolpò i cristiani di averlo appiccato e diffuso, e quindi dette luogo alla prima grande persecuzione. Beh, insomma, pensare appunto alla croce che ha sostituito il
ha un forte
insomma,
valore.
È abbastanza. Oh, però giustamente tu dici, oggi il basamento della statua è indicato in basso accanto al Colosseo. È giusto, perché lì fu trasferito proprio quando Adriano decise di costruire al posto dell'atrio di Nerone, della Domus Aurea di Nerone, decise di costruire il Tempio. Evidentemente questo Colosso, ricordiamo che era alto 35 metri, di bronzo dorato, una statua forse, credo che sia la più grande mai costruita in bronzo, non in altre materie, ma in bronzo mi pare che sia in assoluto la più grande mai costruita. Certamente era ingombrante e gli dava fastidio. E che cosa fece Adriano? Decise di spostarla e di farla scendere, per una cosa eccezionale veramente, e di farla scendere in basso con l'intervento di 12 coppie di elefanti, 24 elefanti che trascinarono questa statua, c'è da pensare, in piedi, detta in piedi, oppure insomma seppure l'avessero coricata, non lo so, ma comunque fu un bel lavoro. E poi fu rialzata proprio lì dove oggi è stato ricostruito come una aiola il basamento. Su questa aiola è stato piantato un boschetto di lecci che, ahimè, hanno attecchito molto bene e che secondo me non hanno, è stato un errore. Io lo dissi a suo tempo al sovrintendente: mettici un bel cipresso lì al centro, che il cipresso da solo con la sua forma e con la sua altezza avrebbe potuto rievocare in qualche modo, no, il colosso di Nerone, invece di quel boschetto di lecce che io speravo tanto che si seccasse, invece
ha preso bene. Per l'infelicità del professor Staccioli
vengono così le cose.
Quindi questo, diciamo, abbiamo fatto un lungo escursus. Abbiamo, tra l'altro, io ho soddisfatto alcune curiosità, spero che anche i nostri ascoltatori le abbiano soddisfatte. Come possiamo, visto che stiamo pian piano arrivando alla conclusione, come possiamo concludere allora questo capitolo che abbiamo dedicato oggi al Tempio di Venere?
Beh, io senti, non me la sentirei di concluderlo in maniera troppo affrettata, perché visto che ci siamo, no, visto che siamo arrivati a questo punto, ci sarebbe da parlare del complesso di monumenti, di memorie e dell'aspetto in generale che aveva nell'antichità questa zona, quella proprio appunto dove si svolge nel Venerdì Santo la Via Crucis, che è una delle zone più importanti dal punto di vista storico-urbanistico e anche una delle più suggestive, no, della Roma antica e attuale. Credo che non ci siano altri luoghi a Roma, e forse non solo a Roma, almeno in una grande città, che conservino sostanzialmente, no, l'aspetto che essi avevano nell'antichità. E allora ci sarebbe da parlare non solo del Colosseo, ma anche dell'Arco di Costantino, della fontana, tanto, della Meta Sudante. E questo allora lo potremmo fare una volta prossima.
Del resto, certo, non è l'ultima volta che ci vediamo con il professor Staccioli, che ci porta sempre delle notizie interessanti, tra l'altro sempre in salsa anche molto spiritosa e comunque sempre scientifica. Quindi lo ringraziamo molto per questo. E tra l'altro voglio già anticipare, non la prossima settimana, ma fra due settimane, il 10 maggio, una puntata, come potremmo definirla, succulenta. Siamo partiti quest'oggi con una approssimazione, in qualche modo, lo ricordava il professor Staccioli, un'approssimazione relativa
di notizia storica.
Esatto, relativa al luogo dove il Papa ha assistito proprio alla celebrazione della Via Crucis quest'anno, e abbiamo scoperto esattamente quello che c'era rispetto a quello che invece era stato annunciato in un telegiornale. Ebbene, fra due settimane, chi ha voglia, un po' tra anche qualche magari risata, perché ci sono anche delle risate su alcune approssimazioni, parleremo un po' delle approssimazioni dei cronisti romani, approssimazioni attuali, che però ci porteranno naturalmente anche a verificare quello che appunto è stato magari detto in maniera sbagliata rispetto all'antichità. Quindi vi consiglio di rimanere sintonizzate, come potremmo dire, sui nostri canali il 10 maggio per questa bella puntata in cui sarà sempre protagonista il professor Romolo Augusto Staccioli, che ricordo è stato docente all'Università La Sapienza di Roma di Storia e Archeologia dell'Italia Antica, oltre ad essere presidente dell'Arco Club Roma. Grazie ancora, professor Staccioli.
Prego, prego, allora ci vediamo per questa chiacchierata.
Tra due settimane. E per il momento, da parte di Luca Zura, no, ricordo naturalmente che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Luca Zura, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.